Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La nuova puntata del progetto Dharma è dedicata a The Wicker Man, film britannico del 1973 diretto da Robin Hardy ed interpretato, tra gli altri, dall'immortale Christopher Lee, attore a cui ricordo ho dedicato uno speciale che potete trovare tra i podcast. Ora, però, concentriamoci su The Wicker Man, iniziando con un breve riepilogo della trama, che ruota attorno alla figura dell'agente di polizia Neil Howey, inviato nella remota isola scozzese di Summer Isle alla ricerca di Rowan Morrison, ragazzina che, secondo quanto scritto in una misteriosa lettera anonima, risulterebbe scomparsa. L'investigatore, devoto cristiano, rimane sconvolto nello scoprire che gli abitanti dell'isola, praticando una forma di paganesimo celtico, si accoppiano liberamente nei campi, coinvolgono i bambini nelle loro processioni e cercano di ostacolare le sue indagini, sostenendo che Rowan non sia mai esistita. Infine, dopo aver trovato una tomba che porta il nome della bambina, eseguita la riesumazione, Howey si ritrova di fronte a una bara che contiene soltanto la carcassa di una lepre e nel proseguire le indagini scopre che, per garantire un buon raccolto, gli isolani sono soliti offrire sacrifici umani agli dèi. A questo punto, il nostro, totalmente sgomento, conclude che Rowan è viva e verrà presto sacrificata. Fortunatamente, però, riesce a trovarla, liberarla e a scappare con lei. Ma la fuga viene interrotta dagli isolani, ai quali Rowan, lasciando Howey stupefatto, si ricongiunge felicemente. Ed ecco dunque che Lord Summer Isle, il carismatico leader dell'isola interpretato da Christopher Lee, rivela che a fare da sacrificio non sarà la giovane, bensì la gente, che soddisfa tutti e quattro i requisiti richiesti dai loro dei. È venuto di sua spontanea volontà, ha il potere di un re in quanto rappresenta la legge, è vergine ed è uno sciocco. Gli abitanti del villaggio lo costringono quindi ad entrare, assieme a vari animali, dentro il ventre di un gigantesco uomo di vimini, che danno alle fiamme e circondano danzando al suono di una canzone popolare. Nei suoi ultimi istanti di vita, Howey recita il Salmo 23, prega Dio e maledice gli isolani. E così, mentre la testa dell'uomo di vimini crolla avvolta dal fuoco, il sole si leva al tramonto. L'agente Howey è stato interpretato da Edward Woodward, scelto dopo che la parte era stata rifiutata da attori di calibro come Michael York e David Hemmings, protagonisti rispettivamente di Cabaret e Blow Up. Woodward, pur non avendo all'epoca un riconoscimento globale, godeva già di grande popolarità nel panorama britannico, grazie al ruolo dell'agente segreto David Callan nella serie televisiva omonima. A seguito del suo coinvolgimento in The Wicker Man, che lo consacrò come attore di spicco a livello mondiale, si distinse ulteriormente con partecipazioni in svariate produzioni cinematografiche internazionali. A vestire magistralmente i panni di Lord Summer Isle è stato Christopher Lee, il quale, come vi ho ampiamente raccontato nella puntata a lui dedicata, all'inizio degli anni 70 era noto al grande pubblico per essere uno degli interpreti fissi della Hammer Horror, casa di produzione da cui desiderava smarcarsi per affrontare ruoli più impegnativi e stimolanti. E The Wicker Man fu la pellicola che gli permise il tanto agognato cambio di direzione. Tra gli attori ci terrei particolarmente a ricordare la svedese Britt Ekland, che ha impersonato Willow, la seducente figlia del locandiere, che i maschietti sicuramente ricorderanno, e non solo loro, essendo il brano da lei interpretato uno dei più belli del film, nonché il mio preferito. Ascoltiamocelo.
Please come.
Il brano che vi ho fatto ascoltare, Willow Song, la canzone di Willow, viene interpretato dalla nostra completamente nuda, mentre cerca di sedurre, con il suo canto, da una stanza contigua, l'agente Howie, che eroicamente resiste. A parte il seno, per le scene di nudo, dalla vita in giù, venne utilizzata una controfigura, in quanto la Eklund, a pochi giorni dall'inizio delle riprese, aveva scoperto di essere incinta. E al momento di girare quella scena aveva già un bel pancino. E quindi, a volteggiare sulla soglia e contro il muro della camera da letto, non è stata sempre lei, ma anche la ballerina di un nightclub di Glasgow. Sapevatelo. Ma come nasce The Wicker Man? Allora, dopo una serie di conversazioni, lo sceneggiatore Anthony Sheffer ed il regista Robin Hardy decisero di realizzare un film horror incentrato sulla vecchia religione, utilizzando come base di partenza il romanzo di David Pinner intitolato Ritual. Romanzo che narrava le vicende di un agente di polizia inglese, devoto cristiano, chiamato in un piccolo villaggio rurale per indagare sul presunto omicidio di una bambina. Ottenuti i diritti del romanzo, i due si misero subito all'opera e ben presto giunsero alla conclusione che un adattamento diretto non avrebbe funzionato. Così finirono col tessere una nuova trama, ispirata solo vagamente al libro. Inoltre si impegnarono al massimo per conferire al film un tono raffinato, riducendo al minimo le scene di violenza. A destare terrore nello spettatore non dovevano essere viscere e sangue, ma l'idea stessa del sacrificio. E per garantire un'accurata rappresentazione del paganesimo vennero effettuate approfondite ricerche. Un'importante fonte di ispirazione in tal senso fu Il Ramo d'Oro, opera monumentale scritta da James Frazer a cavallo del XIX e XX secolo, che analizzando dettagliatamente le pratiche religiose e mitologiche in diverse culture, esplorando temi quali il sacrificio rituale, magia e credenze popolari, rappresenta una pietra miliare nello studio delle religioni e di tutte le altre forme di espressione spirituale, e che costituì dunque un pilastro fondamentale per la stesura della trama e la ricostruzione dell'ambientazione pagana. La figura centrale dell'uomo di Vimini, che dà il titolo alla pellicola, fu invece tratta dal De Bello Gallico di Giulio Cesare, in cui fanno la loro comparsa, leggo dal testo, fantocci di straordinaria grandezza, le cui membra formate da vimini vengono riempite con uomini vivi, i quali, essendo dati alle fiamme, periscono avvolti nel fuoco. E per il regista e lo sceneggiatore, questa era, parole loro, l'immagine più allarmante ed imponente che avessero mai visto. Come dargli torto. Comunque, la produzione avvenne in un periodo critico per l'industria cinematografica britannica. Anche lo studio incaricato, la British Lion Film, si trovava in grosse difficoltà finanziarie ed era stato appena rilevato da un ricco uomo d'affari, che desideroso di risollevare le sorti dell'azienda, premeva affinché la pellicola venisse messa sul mercato prima possibile. Questo fece sì che The Wicker Man, ambientato in primavera, venisse girato in autunno e pertanto, piccola curiosità, sappiate che foglie e fiori finti vennero applicati sugli alberi spogli. In generale, l'intera produzione si svolse con un budget limitato, tanto che Christopher Lee, che credeva profondamente nel progetto, propose persino di partecipare a titolo totalmente gratuito. Fortunatamente, però, durante le riprese, la British Lion fu acquisita dalla EMI e così, scongiurato il rischio di fallimento, si riuscì a lavorare sulla pellicola in maniera più serena. Pellicola che venne girata in piccole città scozzesi, principalmente all'interno e nei dintorni dell'incantevole isola di Whitorn, il cui castello compare nel film quale dimora di Lord Summerisle. Cos'altro, senza ombra di dubbio, un elemento fondamentale è la colonna sonora, tanto che, a metà delle riprese, il regista sorprese i giornalisti raccontando di stare girando un musical, pensate un po'. Composta, arrangiata e registrata da Paul Giovanni ed eseguita da Magnet, accreditato in alcune versioni del film come Lodestone, nome originario del gruppo che poi venne cambiato a causa di un'omonimia con un'altra band, comprende 13 brani, eseguiti dai personaggi del film, che tra canti tradizionali e composizioni originali contribuiscono significativamente all'atmosfera unica di The Wicker Man. La suggestiva Willow Song, che prima ha deliziato le vostre orecchie, è stata campionata da vari gruppi. la prima volta dal progetto musicale di Michael Cashmore, Nature and Organization, versione che adoro, che trovate nell'album Beauty Rips The Blood of Solitude e che adesso ci ascoltiamo. Pensate, direi che è stato fatto davvero un ottimo lavoro. Solo a titolo informativo, perché per quanto sia meravigliosa non vi farò riascoltare la canzone di Willow, giuro, vi dico ancora che il brano è stato riarrangiato anche dagli inglesi Sneaker Pimps. Nel caso voleste ascoltarlo, si intitola How Do ed è pure presente nella colonna sonora di Hostel. Da notare che la stessa band ha interpretato anche un altro brano tratto da The Wicker Man, mi riferisco a Gently Johnny. È evidente quindi che il gruppo abbia apprezzato di gran lunga il film. Comunque, come accennavo prima, tutte le tracce della colonna sonora sono state composte ed arrangiate da Paul Giovanni, sotto la supervisione di Hardy e Sheffer, regista e sceneggiatore, che hanno condotto approfondite ed accurate ricerche sui canti tradizionali, prendendo in gran parte spunto dal lavoro di Cecil Sharp, musicologo inglese vissuto tra il XIX ed il XX secolo, noto per la sua dedizione nella documentazione e preservazione delle tradizioni musicali popolari. Per farvi un esempio, la canzone cantata dai cultisti di Summer Isle alla fine del film, Summer is a Coming In, l'estate è arrivata, che celebra il ritorno della stagione calda con immagini di natura, vita agricola e gioia, risale alla metà del XIII secolo ed è uno dei primi esempi conosciuti di musica scritta a più voci in lingua inglese antica. A questo punto direi di fare un'altra piccola pausa ed ascoltarci la versione presente nel film.
Thank you.
Per ottenere un parere e consigli sulla commercializzazione negli Stati Uniti, una prima versione del film venne inviata al produttore cinematografico americano Roger Corman, il quale suggerì di ridurre il film di una quindicina di minuti. Di conseguenza, la prima versione approdata sul grande schermo durava 87 minuti. Successivamente, il regista, desideroso di riportare il film alla sua forma iniziale, con l'aiuto di Christopher Lee e dello sceneggiatore, si mise alla ricerca della pellicola originale, che sembrava, però, essere andata perduta. A quel punto, a ragione, si ipotizzò che Corman potesse essere l'unico a possederne una copia, se non dell'originale, almeno della versione estesa. E così, una volta recuperata, scene ed alcuni degli elementi erotici precedentemente eliminati vennero reintegrati. Una versione restaurata di 96 minuti venne dunque rilasciata alla fine degli anni 70, con grande successo di critica. Ma sicuramente altre scene furono tagliate, in quanto, in saggi quali Inside the Wicker Man o The Quest for the Wicker Man, compaiono immagini scattate sul set e mai viste sul grande schermo. In una delle tante interviste rilasciate durante la sua lunga carriera, Christopher Lee dichiarò: «Nonostante nessuno l'abbia più vista, sono convinto che da qualche parte, in una scatola senza nome, esista ancora la pellicola originale. È un peccato non essere riusciti a recuperarla e a rimontarla, sarebbe stata 10 volte più bella». E pensate che ad un certo punto i distributori europei avviarono persino una campagna per ritrovarla, nonostante lo scetticismo del regista, che così commentò: «Apprezzo l'iniziativa, ma purtroppo sembra che la versione originale sia andata perduta per sempre». 10 anni fa, infine, una versione restaurata digitalmente, della durata di 91 minuti, quindi più breve del Director's Cut ma più lunga del taglio cinematografico originale, è stata proiettata in alcuni cinema europei e pubblicata in DVD con il titolo The Wicker Man – The Final Cut. Lo scorso anno, invece, in occasione del 50° anniversario, in un box per collezionisti, di tutti e tre i tagli esistenti sono state rilasciate le versioni rimasterizzate in 4K, risoluzione ben 4 volte superiore al Full HD e che quindi offre una maggiore definizione di immagini e dettagli. La pellicola è stata inoltre proiettata nei cinema di tutto il Regno Unito e per la premiere, a Londra, si è svolta una sessione di domande e risposte a cui hanno partecipato ospiti speciali come Britt Ekland, la bella Willow ed i figli del regista Robin Hardy, che durante l'evento hanno avuto l'opportunità di promuovere il loro documentario intitolato Wicker Mania. A questo punto direi di fare una piccola pausa ed ascoltarci Gently Johnny, altro brano tratto dalla colonna sonora.
I put my hand on her knee and she says, "Do you want to see?" I put my hand on her breast and she says, "Do you want a kiss?" Gently, 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 Johnny. Gently, Johnny, my jingle. Gently, 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 Johnny. Gently, Johnny, my jingle. I put my hand on her thigh and she said, gently, 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 Johnny.
The Wicker Man vinse il premio per il miglior film al Festival Internazionale del Film Fantastico e di Fantascienza del 1974 ed ancora oggi continua a ricevere recensioni positive da parte della critica, che l'ha definito un horror intelligente e sottile, con un finale non solo scioccante e memorabile, ma anche uno dei più spaventosi mai realizzati. E così, come vi ho già raccontato nella puntata a lui dedicata, lo considerava pure Christopher Lee, oltre a ritenerlo il miglior film a cui avesse mai partecipato. Ed anche questa volta non posso non ricordare la masterclass da lui tenuta a Trieste una quindicina d'anni fa, durante la quale avrei voluto chiedergli aneddoti e curiosità sulla pellicola. Ma siccome ero giovane ed incredibilmente timida, finì invece col restarmene in silenzio, cosa di cui mi pento ancora adesso, soprattutto perché gli avrei evitato l'ennesima domanda sul Signore degli Anelli e l'avrei fatto sicuramente felice. Comunque, il quotidiano The Guardian lo ha classificato quarto nella sua lista dei 25 migliori film di tutti i tempi, mentre la rivista cinematografica britannica Total Film lo ha considerato come il sesto miglior horror di sempre. E non è tutto, perché la pellicola si è aggiudicata anche il Saturn Award, di cui vi ho già parlato in altre occasioni, e ricordo essere uno tra i più prestigiosi premi dedicato al cinema di genere fantascientifico, fantastico ed horror, e dalla sua uscita, The Wicker Man, lo vinse proprio in veste di miglior film horror. A questo punto direi di fare una piccola pausa ed ascoltarci un altro brano tratto dalla colonna sonora, Maypole.
In the woods there grew a tree, and a fine, fine tree was he.
And on that tree there was a limb, and on that limb there was a branch, and on that branch there was a nest, and in that nest there was an egg, in that egg there was a bird, and from that bird a feather came, and all that feather was a bear.
Come al solito, chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Nel film Piccoli omicidi tra amici di Danny Boyle possiamo vedere l'attore Ewan McGregor guardare l'angosciante scena finale di The Wicker Man, che in quel frangente simboleggiava il crescente senso di rovina che il personaggio stava vivendo. In The League of Gentlemen, invece, serie televisiva britannica che personalmente adoro e di cui vi consiglio vivamente la visione, il film di Hardy viene frequentemente citato, in particolar modo nell'episodio intitolato Mr. King, provare per credere. Musicalmente parlando, oltre alle varie rivisitazioni di The Willow Song di cui vi ho parlato prima, sappiate che parte della battuta pronunciata nel finale dall'agente Howie è stata utilizzata dai Marduk nell'introduzione del brano Slay the Nazarene. Sentite un po'.
I believe in the life eternal, as promised to us by our Lord Jesus Christ!
Ogni volta che sento quella battuta e penso al finale, mi vengono i brividi, davvero, è più forte di me, perché credo sia veramente una scena angosciante e fortemente emotiva, seppur priva di qualsiasi elemento splatter o visivamente violento. Comunque, rimanendo in ambito musicale, infine, non potevo non citare gli Iron Maiden, che hanno pubblicato un singolo intitolato The Wicker Man e che adesso ci ascoltiamo.
Now you've got something to say.
Sul finire degli anni Ottanta, Anthony Sheffer, già sceneggiatore della pellicola, scrisse un sequel di The Wicker Man, sequel che avrebbe abbracciato elementi fantastici e fatto uso di effetti speciali, ed in cui il sergente Howie veniva estratto dall'uomo di Vimini e tratto in salvo da un gruppo di agenti di polizia, per poi sfidare gli antichi dei e cercare di portare Lord Summerhide e i suoi seguaci di fronte alla giustizia. L'apice si sarebbe dovuto raggiungere con una battaglia epica. Howie contro un drago sputafuoco. Non so voi, ma io sono basita, e se fino ad ora ho parlato al condizionale è perché, fortunatamente, il film non venne mai realizzato. Però tutta la trama, corredata di illustrazioni, è stata pubblicata nel libro Inside the Wicker Man. Detto questo, è importante sottolineare che Hardy, regista della pellicola originale, non accettò la proposta di dirigere il seguito, in quanto non gli piaceva l'idea che l'agente Howie fosse sopravvissuto al sacrificio, oltre al fatto che gli attori, ormai invecchiati, sarebbero dovuti essere sostituiti. Ad inizio degli anni 2000, lo stesso Hardy manifestò preoccupazione riguardo il vociferare di un remake, rifacimento interpretato da Nicolas Cage e che ahimè vide luce. Inutile dire che la pellicola è stata oggetto di pesanti critiche negative, venendo a gran voce considerato un flop in quanto incapace di reggere il confronto con l'illustre predecessore, e forse fu questo a spingere Hardy a rimettersi dietro la macchina da presa e a produrre The Wicker 3, in cui appare anche Christopher Lee e che narra le vicende di due giovani evangelisti che una volta approdati in Scozia devono vedersela con un leader pagano e i suoi seguaci. Il film ottenne recensioni contrastanti e, ad essere sincera, a me non ha entusiasmato particolarmente. Sempre in questo periodo e sempre sotto la supervisione di Hardy, si decise di dare vita ad un adattamento teatrale di The Wicker Man, progetto che infine però non andò in porto. La stessa sorte toccò al fumetto basato sulla storyboard del film, per il quale Hardy contattò diversi disegnatori, ma il lavoro non venne mai completato. Parlando ancora di musica, la pellicola di cui abbiamo parlato questa sera ha dato il nome ad un festival di musica scozzese, che fino ad una decina di anni fa si teneva annualmente nell'area circostante ai vari luoghi in cui venne girato The Wicker Man, il cui set, sappiate, fu anche teatro di una storia d'amore. Lo sceneggiatore, infatti, perse la testa per l'attrice che interpretava l'insegnante, riuscì a conquistarla, i due si sposarono e, com'è che si dice, vissero tutti felici e contenti. A questo punto non mi resta che salutarvi sulle note di The Tinker of Rye, altro brano tratto dalla colonna sonora interpretato da Christopher Lee e da Diane Cilento, l'attrice che interpretava l'insegnante, di cui vi ho parlato un attimo fa e che tra l'altro tra gli anni 60 e 70 fu pure moglie di Sean Connery. Prima, però, per chi mastica l'inglese, consiglio la lettura del testo che vi ho già nominato nel corso di questa sera, The Quest for the Wicker Man, un saggio che tratta molto approfonditamente tutti gli aspetti del film, dalla storia al making of, al dietro le quinte e molto altro ancora. Io lo comprai a Londra molti anni fa e credetemi, merita. E per questa sera è veramente tutto. Anzi no, un attimo, come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è, scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Mi raccomando, più dharma e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto!
There was a tinker lived of late, who walked the streets of Rye. He bore his pack upon his back, patches and plugs did cry. Oh, I have brass within my bag, my hammer's full of metal. And as to skill, I well can count and mend a broken kettle.
A maiden did this tinker meet, and to him boldly say, oh, sure my kettle hath much need, if you will pass my way. She took the tinker by the hand and led him to her door. Says she, my kettle I will show, and you can clout it sure. For patching and plugging is his delight. His work goes
goes forward day and night. Fair maid, says he, your kettle's cracked, the cause is plainly told. There has so many nails been drove, mine own could not take hold.
Says she, it hath endured some knocks, and more it may, I know. I'm sure a large, large nail will hold, if it was struck in so. For patching and plugging is his delight, his work goes forward day and night.
Bandiera, bandiera.